anticiperemo la relazione della dottoressa Tozzo di Padova sul nuovo codice di deontologia medica, quali implicazioni per l'attività medico-legale nell'accertamento dell'invalidità civile. Grazie dottoressa, prego.
Buongiorno a tutti, ringrazio i presidenti, i moderatori per l'introduzione. L'obiettivo di questa mia relazione è di analizzare le previsioni del nuovo articolo 62 del codice di deontologia medica, che si riferisce, come nella versione del 2006, all'attività medico-legale, con riferimento ad un'attività particolare che è quella dell'accertamento dell'invalidità civile. Questa mia esigenza nasce dal fatto che da qualche mese partecipo a uno di quei progetti sperimentali di cui si parlava prima, di passaggio di competenze dalle ASL all'INPS direttamente, quindi un'attività istituzionale di valutazione di invalidità civile direttamente in sede INPS, che viene effettuata in alcune regioni, in particolare nel Veneto, che è la mia regione, nella provincia di Venezia in particolare. È evidente che le previsioni di un codice di deontologia medica risentono di quelle che sono le esigenze professionali condivise, mi verrebbe da dire, sia in senso positivo che in senso negativo. Mi spiego, a volte alcune previsioni deontologiche possono risentire di un comune sentire professionale che coglie spesso aspetti negativi senza valorizzare gli aspetti positivi, e mi spiegherò meglio con riferimento appunto allo specifico articolo 62. Già nelle precedenti versioni del codice di deontologia medica c'erano articoli dedicati all'attività medico-legale, considerata come un'attività particolare e distinta rispetto a quella tradizionalmente più clinica. Vedete in questa slide la versione del 2006 e la versione rinnovata del maggio di quest'anno. Mi soffermerò in particolare ovviamente in quella più recente, che è quella del 2014, per cercare di capire quale attività medico-legale viene contemplata in questo articolo specifico. Nonostante nel primo comma ci sia un riferimento a qualunque sia la posizione di garanzia in cui l'attività medico-legale viene effettuata, in realtà il resto dell'articolo sembra dedicarsi solamente all'attività medico-legale esercitata per valutare ipotesi di responsabilità professionale medica, apparentemente dimenticandosi di tutte le altre molteplici attività medico-legali che possiamo svolgere, che svolgiamo in sede istituzionale, nelle aziende ospedaliere, ma anche in sede istituzionale INPS e in sede istituzionale INAIL. Mi spiego meglio, scusate. Al terzo comma, vedete, è esplicitato il riferimento ai casi di responsabilità professionale medica. Anche nel quarto comma troviamo un riferimento non tanto velato al fatto che il consulente di parte non debba aver prestato la propria assistenza nei casi clinici e che non debba avere alcun rapporto di lavoro nei confronti dell'azienda chiamata a rispondere del danno cagionato. Anche l'ultimo comma fa riferimento a una prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti, che è uno dei pilastri della metodologia con cui noi valutiamo le ipotesi di responsabilità professionale medica, per cui è evidente che nonostante l'apertura del primo comma sia riferito a tutte le attività medico-legali, in realtà il nuovo codice di deontologia medica sembra considerare il medico legale come colui che svolge attività di consulente e perito per casi di responsabilità professionale medica. Un altro aspetto che mi sembrava interessante sottolineare è quello riportato sempre nel primo comma di questo articolo 62, nel quale si fa specifico riferimento al conflitto di interesse. Preciso che l'articolo 30 del rinnovato codice tratta la tematica del conflitto di interesse, che quindi è valida per tutti i medici, a maggior ragione è valida anche per la nostra specializzazione. Non si comprende molto quale sia stata l'esigenza di sottolineare per l'attività medico-legale l'esigenza di rifuggire qualsiasi conflitto di interesse, come se fosse necessario per noi medici legali che ci fosse ricordato ancora una volta di non cadere nel conflitto di interesse. Forse poteva essere un po' più elegante la previsione del 2006, in cui velatamente ci si riferiva solamente alla necessità di rifuggire delle suggestioni di carattere extratecnico. Quali potrebbero essere però le implicazioni deontologiche di un'attività non vincolata alla determinazione dell'ipotesi di responsabilità professionale, ma ad esempio un'attività istituzionale come può essere quella dell'accertamento dell'invalidità civile? In primis la comunicazione con il soggetto che noi stiamo valutando e con i suoi familiari. Penso ad esempio alla richiesta che spesso ci viene fatta alla fine della seduta sull'esito dell'accertamento, alla richiesta che a volte noi facciamo al soggetto valutato di approfondire alcuni accertamenti, di portarci ulteriore documentazione per perfezionare la diagnosi e la valutazione, e soprattutto una cosa che succede spesso e che ci dice che forse il problema della comunicazione anche per i clinici non è così risolto, la richiesta che molti familiari ci fanno di non informare il periziato, il valutato, della gravità della sua situazione, ad esempio pazienti neoplastici. Si tratta di un problema, quello della comunicazione con il paziente, affrontato ampiamente negli articoli 33, 34 e 35 anche di questa versione del codice, ma sempre con riferimento ad attività di diagnosi e cura. Quindi l'attività valutativa che caratterizza molte delle nostre attività medico-legali forse ha delle esigenze deontologiche in termini di comunicazione diverse e che forse avrebbero meritato magari una maggiore attenzione proprio in quell'articolo 62 che era più dedicato specificatamente alla nostra specializzazione. Concludo rapidamente con un altro aspetto deontologico, che è quello del rapporto con i colleghi, il rapporto con il curante, il rapporto con gli altri componenti della commissione. Abbiamo degli articoli 58 e 59 che si riferiscono in generale ai rapporti con il curante e con i colleghi per tutta l'attività medica, ma si riferisce in maniera specifica all'attività clinica e all'obiettivo della tutela e il migliore interesse del paziente. In ambito di valutazione di invalidità civile può essere difficile capire qual è il migliore interesse del paziente. Qual è il migliore interesse di un paziente minore? Avere un'etichetta di invalido con rischio di stigmatizzazione. Qual è il migliore interesse per un paziente anziano? Ovviamente avere magari le maggiori provvidenze economiche possibili. Concludo dicendo che forse in maniera magari un po' provocatoria ho voluto sottolineare come in un'attività non marginale, perché si tratta di un'attività istituzionale come quella dell'INPS, ma potrebbe essere anche quella dell'INAIL e più in generale delle aziende ospedaliere, abbiamo delle problematiche deontologiche che caratterizzano la nostra specializzazione e che forse non sono state tenute in considerazione nelle nuove previsioni codicistiche. Grazie.
Siamo la collega, quindi andiamo avanti con la sessione.